La scatola magica. Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Benvenuti nella nostra scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto e ancora fino a domani, ultima puntata, vi ha tenuto compagnia, anzi è servita in qualche modo a tutte noi per riempire il nostro contenitore di valori, musica, poesia, pensieri, emozioni. E pensando alla trasmissione che mi ha preceduto nella sua ultima parte, quindi ai ragionamenti che si stavano sviluppando sulla scuola, ecco, come non mettere nella nostra scatola magica la scuola come concezione alta del luogo in cui il sapere inizia a divulgarsi e a diventare parte della nostra vita. Per chi fosse arrivato adesso, che ne so, e non fosse stato per tutto il mese d'agosto da qualche altra parte, vi ricordo che il modo per comunicare e introdurre i propri contenuti in questa nostra fantastica scatola sono molto semplici: SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013, mail a diretta @popolarenetwork.it. E telefonate allo 02 33 001 001. Chi mi conosce sa che, insomma, il tempo che c'è in questo momento, almeno su Milano, è quanto di più, insomma, complicato per me nella sua gestione, mettiamola in questa maniera. E allora, prima di entrare nel vivo della scatola magica, diciamo che forse magari è solo a uso personale, ma spero che possa funzionare anche per voi, parto subito con quelli che io chiamo un po' rozzamente i massaggi per l'anima. Ecco, io un po' ne sento il bisogno, mettiamola in questa maniera. E allora, la scatola magica di oggi, giovedì 28 agosto 2025, inizia così. Thank you.
Thank you.
E questa era Maria Callas nella Lakmé di Delib, e vabbè, insomma, era un massaggio per l'anima che volevo mandarvi. Ieri abbiamo ospitato qui nella nostra scatola magica Telmo Pievani, con cui abbiamo fatto tutto un ragionamento su guerra, pace, dal punto di vista della scienza e dal punto di vista dell'evoluzione. Quando gli ho chiesto di mettere qualcosa nella nostra scatola magica, lui ha detto la lungimiranza, cioè la capacità in qualche modo dell'agire e del pensare non sull'immediato, ma sulle grandi distanze per quelli che ci saranno dopo di noi. Mi sembra un pensiero molto molto bello e condivisibile, di cui ringrazio molto Telmo Pievani. E Angela ha scritto alla scatola magica @radiopopolare.it dicendo: in perfetta sintonia con la parola lungimiranza offerta da Telmo Pievani alla scatola magica è il racconto lungo di Jean Giono, l'uomo che piantava gli alberi. E grazie Angela per questo tuo contributo. E guardate, vi leggo proprio qualche riga di questo racconto breve, perché vale la pena di andarselo a cercare, insomma. E quindi così è. Dopo il pranzo di mezzogiorno ricominciò a scegliere le ghiande. Misi, credo, sufficiente insistenza nelle mie domande perché mi rispose. Da 3 anni piantava alberi in quella solitudine. Ne aveva piantato 100.000. Di 100.000 ne erano spuntati 20.000. Di quei 20.000 contava di perderne ancora la metà a causa dei roditori o di tutto quel che c'è di imprevedibile nei disegni della provvidenza. Restavano 10.000 querce che sarebbero cresciute in quel posto dove prima non c'era nulla. Fu a quel momento che mi interessai all'età di quell'uomo. Aveva evidentemente più di 50 anni. 55, mi disse lui. Si chiamava Elzéard Boeufier. Aveva posseduto una fattoria in pianura, aveva vissuto la sua vita, aveva perso il figlio unico, poi la moglie, si era ritirato nella solitudine dove trovava piacere a vivere lentamente con le pecore e il cane. E allora io ringrazio Angela per questo contributo, per aver aggiunto alla lungimiranza di Telmo Pievani anche questo racconto. E voi state scrivendo numerosi, di questo vi ringrazio. Tiziana dice: certo, il tempo è triste, diciamo, ma dopo il caldo patito in Toscana, in un paesino di Val di Nievole, di giorno 44 gradi, adoro i temporali, facci compagnia con le tue belle scelte. Questo è dice: le repliche mi stufano. Io avevo capito Stefano, invece Tiziana a scrivere questo messaggio. Vabbè, insomma, abbiate pazienza, che pure io sono un po' rintronata. Cecilia, ovvero mettiamola in questa maniera, allora mettiamola nella scatola, Freddy. Ecco, a volte ci sono delle espressioni che uno non si rende conto di usare, evidentemente mettiamola in questa maniera è una di quelle che uso. Adesso ci farò molta attenzione e cercherò, come sempre, di correggermi. Laura dice: se non è stata messa nella scatola magica vorrei aggiungere la donna cannone. C'è stata messa, ma io penso che la rimetterò proprio questa mattina. Ci metterei la Mucalla e farei un bel make up con chi allora ascoltava il programma per sapere se ha avuto positive o negative influenze. Questo è Diegus che ci lo dice. Ti scrivo da Pisa, dove sono a fare un giretto. Mi sono trasferita a Livorno da Sesto San Giovanni 2 mesi fa. Nella scatola metterei la fortuna che ho, anche se mi sento molto in colpa considerando quante persone stanno male. E Antonella, ricordarsi della propria fortuna è secondo me un esercizio che dovremmo davvero fare tutti quanti. E poi aggiunge anche: peccato che finisca la scatola magica. Umberto dice: che bello questo racconto, c'è anche un film di animazione, l'ho visto 25 anni fa, si riferisce naturalmente alla questione dell'uomo che piantava alberi. E, sentite, io volevo leggervi adesso una mail che è arrivata alla scatola magica che insomma richiede una attenzione da parte vostra. Io voglio leggervi quello che ha scritto Max. Max ci scrive: per quanto sia irrealistico, inutile e senza possibilità di cambiamento, parlo della mia situazione fisica, o forse proprio per questo nella tua scatola magica metto il mio desiderio più profondo di sempre: poter camminare e non dover dipendere più da nessuno nel quotidiano. Ho sete di tutto questo, ma rischio di morire di sete, dato che questo desiderio è irrealizzabile. Questo però non vuol dire non possa essere raccontato ed espresso. Il totale controllo del proprio corpo e l'indipendenza fisica sono cose preziose, sono cose impagabili. Sono temi di cui a volte parlo con i miei cugini, ormai siamo rimasti solo noi, come famiglia di origine, e ricevo pieno ascolto e comprensione. Lungi da me voler fare la sciocca affermazione che chi non è disabile è sempre felice e senza piccoli o grandi problemi, volevo solo affidare alla tua scatola magica, mettendolo dentro, anche per l'affetto che mi lega a Radio Popolare, il mio più grande desiderio di una vita: non essere disabile e in carrozzina. La scatola magica non è così magica da potermi guarire, ma può conservare questo desiderio e questo mi basta. Ecco, questo è il messaggio che ci ha mandato Max e che vi ho letto con grande rispetto e grande emozione. E allora ho pensato che proprio dedicato a Max e al suo dono nella nostra scatola magica, beh, insomma, ho pensato che forse questa canzone può esserci, e io la dedico a te, Max, con un grande, grande abbraccio.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa. non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero, volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò. Senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. Senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
Ed era la donna cannone di De Gregori, dedicata a Max, che ci ha scritto con, dando una straordinaria fiducia alla nostra scatola magica. Dico nostra perché l'abbiamo costruita e la costruiamo tutte e tutti insieme, e per questo io vi ringrazio, perché non sarebbe certo possibile altrimenti. C'è la pubblicità e poi arriva la seconda parte della scatola magica. Voi restate all'ascolto, perché ci tengo molto, mi piacerebbe molto, mettiamola così, e adesso le notizie, a dopo. Eccoci alla seconda parte della scatola magica, arrivata la sua penultima puntata. Dovevo collegarmi col nostro ospite che sono felicissima di riavere con noi, perché in qualche modo Franco Bassi è un affezionato, suo malgrado, della scatola magica. Buongiorno Franco.
Sì, hai detto bene, buongiorno a tutti. Mio malgrado,
certo.
Mi sono dimesso più o meno 10 volte da quando organizzo lo sponsor, ma non ci si riesce a staccare.
Lo so, è un po' tentacolare.
Sì, no, ma è un piacere, a dire la verità, occuparsi di questa cosa, anche se in modo sempre molto dilettantistico, ecco, io non sono un professionista del settore, quindi, però insomma le idee di Vinicio riescono sempre a coinvolgermi al punto tale che gli do una mano.
Certo.
Il vero artefice è lui.
Senti, Franco Bassi, io non so neanche, perché non sei il direttore artistico, non so neanche qual è la tua carica ufficiale, ma chi se ne frega.
La mia carica ufficiale è quella di assumersi le colpe.
Ok, perfetto.
Io sono responsabile dell'organizzazione.
Il famoso capro espiatorio, no?
Quello è. Però no, sì, insomma, do una mano ai ragazzi qua nel coordinare l'organizzazione dello Sport Fest. Ecco,
ecco, allora stiamo parlando, care...
Il direttore artistico, scusami, è Vinicio Capotteo.
Certo, certamente. Senti una cosa, stiamo parlando naturalmente dello Sport Fest, che è questa iniziativa, che quando diavolo è iniziata questa follia di Vinicio, scusami, perché ormai ho perso il conto.
L'idea è nata nel 2013. Da un'idea di Vinicio e di suoi amici, prendendo spunto appunto dagli sposalizi, che qui è una tradizione dove la gente si sponsa, cioè si ammolla, si lascia andare, un po' come fa il baccalà quando lo si mette sott'acqua, ecco, per ammollarlo.
Certo.
E allora lo sponsor, il nome nasce da questa idea di Vinicio nel 2013, è proseguita poi io dal 2014 me ne occupo come organizzatore.
Certo. Senti, quest'anno si chiama Spons Eden, perché?
Ma Vinicio si è immaginato questo Eden, che è un po' sottotitolo Recinti di umanità. In questo siamo circondati da una disumanità dilagante, e il genocidio in corso a Gaza, tutte le guerre, insomma, sono lì a ricordarcelo quotidianamente. Allora, anche da un'idea di Silvano Agosti, non so se ti ricordi, ha scritto un libro, Lettere dalla Kirghizia, dove lui si era immaginato questo paese ideale, in cui le cose funzionavano in modo totalmente diverso e l'uomo era considerato un patrimonio dell'umanità. Ecco, noi, un po' immaginandoci quest'utopia di Silvano Agosti, abbiamo cercato di ricreare all'interno di questo recinto quelle condizioni che dovrebbero essere la quotidianità del nostro vivere. Quindi dove l'uomo, l'essere umano, assume importanza nelle sue attività più logiche, normali, che sono quelle dell'arte, della cultura, del lavoro, dell'occuparsi dei bambini, del valorizzare gli anziani nella loro storia, nella loro esperienza. Quindi anche tutte le cose che abbiamo fatto poi all'interno cercano di rendere protagonisti, di rendere protagonista la comunità di Calitri e la comunità che ci frequenta. Questo è un po' lo scopo. Ovviamente sulla carta dovrebbe funzionare, non so se funziona poi nella realtà.
Ma si prova, come si dice, no? Come
è cominciato ieri sera, con un'anteprima a Cairano, e continua oggi, infatti. Io sono un po' trafelato, perché
ti costringo sempre.
Ci giochiamo tutti in queste ore. Ecco.
Non farmi sentire in colpa più del necessario, per favore. Senti.
No, è sempre un piacere con Radio Popolare.
Senti, Franco Bassi, ci sono, insomma, è impossibile riassumere quello che accade lì in Irpinia, perché le cose, oltre ad avere una dimensione organizzata, hanno poi quella parte che travolge con la passione e che trasforma, o mi sbaglio?
Beh sì, noi abbiamo cercato di darti un programma naturalmente, che è un programma tra l'altro che parte la mattina e finisce la mattina dopo, quindi sono tre giorni particolarmente intensi. Però certo la spontaneità in quel che deve accadere è sempre quell'incognita che poi favorisce anche la partecipazione di tutti i partecipanti. Noi quest'anno abbiamo tra l'altro fatto un'iniziativa che si chiama Sponsor Pass, dove chi lo sottoscrive diventa attore protagonista, no? Sia nel sostenere l'associazione, ma anche nell'essere davvero, nel giocarsi un ruolo di protagonista in questo contesto. Poi gli eventi sono tanti, naturalmente, perché sono già iniziati, perché i laboratori per bambini e la Libera Università è già iniziata adesso, quindi in questi minuti proprio. E poi continuano con il cinema, con gli incontri, gli spettacoli alle ore 18, poi ci sono gli incontri parlati alle 21 che rappresentano il momento forse clou della giornata, perché noi abbiamo dedicato i tre incontri principali della serata a tre temi che ci riguardano particolarmente da vicino, insomma, che abbiamo sempre trattato. Uno è quello sulle aree interne, abbiamo con noi Donatella Di Pietro Antonio e Vito Teti che se ne occupano da anni, domani sera. Poi sabato questo incontro vedrà sul palco tutti dei protagonisti rispetto all'impegno che stanno avendo contro il genocidio a Gaza. Insomma, abbiamo Francesca Fornario, Nandino Capovilla, ci sono tanti ospiti che possono dire la loro e possono spronare, secondo me, la gente ad occuparsi di questo problema.
Certo.
Perché insomma, poi oltre che la gente che forse se ne preoccupa molto di più delle istituzioni che governano questo paese e l'Europa, ecco, cercare di far arrivare la nostra voce lì e moltiplicarla.
E insomma, è sempre questo gioco di arte, musica, cultura che però affonda le radici profondamente nel territorio, ma anche nel mondo in cui viviamo, e quindi con, lo dicevi prima, insomma, con le ahimè tragiche vicende, che brutto dire tragiche vicende, insomma, tutte le guerre che abbiamo intorno, con la tragedia, insomma, che nel mondo ci accompagnano. Però ecco, questo forte radicamento sul territorio, quindi dell'Irpinia disabitata, che poi grazie anche allo spons si rianima e lancia dei semi.
Beh, è la nostra speranza, nel senso che lo spons ci auguriamo che possa favorire un'idea di paese diversa, in cui le aree interne sono considerate un valore, non un luogo da abbandonare. Quindi sai, i tagli alle scuole, i tagli alla sanità fanno sempre sì che questi paesi poi siano penalizzati e si svuotino, mentre invece sono un patrimonio di ricchezza incredibile per arte, cultura, memoria, storia, bellezza, perché la bellezza che ci circonda deve essere solo valorizzata. Quindi è davvero il bisogno di andare controtendente. Forse lo spons da una mano non basta, naturalmente, però potrebbe essere da stimolo. Questo è il nostro obiettivo, naturalmente. Qualcosa è cambiato, Io ho visto in questi anni.
Certo.
Meglio.
Senti, del resto guarda, ieri alla Scatola Magica avevamo Telmo Pievani, che quando gli ho chiesto ma tu che ci metti nella Scatola Magica, mi ha detto la lungimiranza, che è in realtà come dire molto trascurata non solo dalla politica ma in generale, no? Si pensa al tutto e subito e non si pensa all'andare avanti. Diciamo che lo spons per qualche verso è stato lungimirante quando è nato e continua, mi viene un po' da dire, più bello e più forte che pria.
Beh, grazie, ti ringrazio di queste parole. Insomma, il grosso del merito in fatto di lungimirante credo che spetti al nostro direttore artistico Vinicio, e da questo punto di vista secondo me è un talento raro. Ecco, poi spesso non si riesce attraverso le sole canzoni ad esprimere tutta la potenza di un pensiero, e lo spons forse è un po' il completamento di questo pensiero, dove si riesce a esprimere fino in fondo ciò che si desidera, ciò che si vorrebbe vedere nel nostro paese. affrontando i temi magari da tanti punti di vista. Questo è merito suo, naturalmente. Noi che ci crediamo gli diamo una mano a realizzarlo.
Certo. Senti, come dicevamo, non andiamo certo a parlare di tutto il programma, perché ci viene mal di testa e io non sono in grado e non voglio farlo venire a te, però fammi...
No, te l'ho già.
Ce l'hai per regolamento tu il mal di testa quando sei lì, te lo danno proprio in consegna dal primo momento. Senti, no, però volevo, perché un pezzegora, mettiamola così, volevo sottolineare che ci sarà un intervento, e ci possiamo solo immaginare a che livello sarà, di Beppe Barra. Sì. Beppe Barra, che ricorderà Roberto De Simone, e quindi quando parlo di pezzecore chi mi ascolta lo sa, Roberto De Simone che ahimè se n'è andato e che è stato comunque anche nella carriera artistica di Beppe Barra, insomma, un punto fondamentale, diciamo.
Certo, no, infatti Vinicio ha fortemente voluto questa presenza, se la sono ricambiata. Vinicio ha partecipato a Napoli ad un suo spettacolo e ha ricambiato questa presenza proprio in memoria di Roberto De Simone, che ha lasciato molto a Beppe Barra, ma direi a tutto il paese con l'opera che ha fatto, quindi era doveroso assolutamente ricordarlo, tant'è che quella sera, oltre a Beppe Barra, ci saranno anche gli Assurd, che interpreteranno pezzi tratti dal disco La Gatta Cenerentola. Il caso vuole che proprio qui a Calitri ci sia un ristorante che porta quel nome, La Gatta Cenerentola, di un appassionato dell'opera di Roberto De Simone, quindi ci sono anche lì delle strane congiunzioni, ecco. Il caso ha voluto che si manifestassero qui a Calitri. Sarà con noi anche Nino D'Angelo in una presenza non solo musicale, perché sarà un parlato anche quello proprio stasera, in ricordo di un altro grande.
Guarda, mi hai letto nel pensiero, perché io stavo proprio per arrivare lì. Scusa l'interruzione, dillo.
No, figurati. Sì, ricorderemo Goffredo Fofi, che è un amico dello sponsor, è un patrimonio culturale enorme per il nostro paese, è recentemente scomparso anche lui, e quindi la coincidenza ha voluto proprio che Nino D'Angelo fosse un interprete del pensiero di Goffredo Fofi. Si stimavano molto e lui ha accettato volentieri di essere presente qui all'incontro che lo ricorderà. C'è molta attesa naturalmente per questo nome, perché qui in Campania rappresenta davvero tanto.
È sicuro. Senti Franco Bassi, io posso dire che ti ringrazio, ti vorrei lasciare al tuo mal di testa, perché mi rendo conto che è solo l'inizio, così scherziamo, perché Spons Eden è anche gioia, soprattutto adesso nel ricordare queste grandi figure scomparse non vogliamo dare un'immagine sbagliata, in realtà è gioia, pensiero, bellezza, come dicevi tu, emozione, musica, è insomma un mix straordinariamente fatato, mettiamola così, un po' magico.
Queste parole mi rallegrano, mi rincuorano, è vero, è anche certamente un momento di grande divertimento, di grande gioia, non c'è dubbio. E vi ringrazio tanto per questa attenzione, ringrazio gli ascoltatori di Radio Popolare con i quali mi sento in perfetta sintonia. Quindi è un piacere dialogare con voi sempre.
Senti, possiamo dire che comunque se cercate Spons Fest, o insomma, trovate tutti i dettagli del programma, perché
sì.
Ecco, perché non vi ha...
www.sponsfest.it è il sito nostro dove trovate tutto.
Tutte le indicazioni, perché sennò vi annoieremo con tutti i dettagli, e poi chi è che è lì con la matita a prendere nota? La matita addirittura, Franco Bassi, c'è qualcuno che usa ancora la matita, pensa.
Bene,
allora,
è bene questo.
Certo che è bene. Senti, Franco Bassi, io naturalmente ti ringrazio come sempre per averci, insomma, dato questo piccolo assaggio di che cos'è lo Spons Fest, che ricordiamo quest'anno si chiama Spons Eden, e insomma, noi siamo contenti, abbracciaci anche Vinicio naturalmente, e buona festa.
Grazie, grazie davvero. Vi saluto tutti quanti, grazie mille.
Ciao Franco Bassi, grazie davvero a te. E allora, visto che l'abbiamo citato e che secondo me, insomma, merita di essere ascoltato, adesso io dovete sapere che questo per me preziosissimo CD della Gazza Cenerentola è fatta di due, ma è fatto in modo antico, che vi posso dire, per cui le tracce sono scritte sul CD stesso. Ora, colpa della luce, dei riflessi, eccetera, eccetera, a volte non è che è chiarissima la traccia in questione. Allora, io provo, spero che sia quella giusta. Incrociamo tutte le dita, via.
Mamma, mamma, che bella cosa, si malo fa, c'è chi stu vele sposa, e si rigini pura ti...
Ah, fantastico. Non so cosa è successo, ma mi si è impallato il CD e questo non è per niente bello. Questa è la prima volta che accade, allora mettiamo, vediamo se sull'altra traccia forse c'è proprio Beppe Barra, vediamo, eh.
Figlio cara, chiappo cara, cavolo cara, vano cara, figlio cara, chiappo cara, cavolo cara, vano cara, figlio cara, chiappo cara, cavolo cara, vano cara, figlio cara, chiappo cara, cavolo cara, vano cara.
Per fortuna l'avevo azzeccata, almeno questa traccia, poi studierò sull'altro CD, non sia mai che si sia rovinato, potrei uccidermi a seduta stante. E invece vi ricordo che siete sempre all'ascolto della Scatola Magica, arrivato quasi alla fine della sua edizione agosto 2025. Tra poco ci colleghiamo con Venezia, stavo per dire con Firenze, guardate come sono messa, ma visto che abbiamo parlato di Vinicio Capossela e che insomma io a un certo punto ho parlato di lui tentacolare, non posso esimermi da fare questo, via.
Per cercarti. otto braccia mi mancano, e quando infine io ti troverò, 120 io ti attaccherò e danzeremo insieme questo polpo d'amore.
D'amor di Vinicio Capossela. Invece, beh, sempre nell'acqua stiamo andando a Venezia con Barbara Sorrentini. No, spero che tu sia all'asciutto.
Sì, ma sai che sono veramente a bordo canale, perché devo andare all'interno del casinò, che vabbè, ovviamente lì di Venezia, dove devo fare un'intervista tra poco a una regista slovacca che ha presentato qui un film. Ma mi sono trovata in questo punto in cui potrebbe passarmi davanti George Clooney da un momento all'altro.
Ah, perbacco.
Sul battello taxi, perché infatti c'è la folla, però non si sa mai, vabbè, in diretta lo salutiamo.
Esatto, tu segnalaci la cosa se dovesse, esatto, avvenire, mi raccomando, così lo abbracciamo da qua, mettiamola qua.
Quanto... Tra l'altro, appunto, il film che ho appena visto è quello di Noah Baumbach, che per la terza volta arriva a Venezia. Lui è notoriamente anche il marito di Greta Gerwig, che tutti conoscono per Barbie, ma per molti altri film, quindi sono in realtà una coppia inossidabile da questo punto di vista, regia, sceneggiatura, ormai si mescolano. E devo dire, lo dico senza poter parlare troppo di questo film, che se ieri abbiamo visto un uomo in crisi, anche qui vediamo un uomo in crisi, un po' più giovane del Presidente della Repubblica, perché siamo quasi 60-65, attore famoso come George Clooney, quindi forse c'è anche qualcosa del suo biografico, che vive la sua crisi di rivedere un po' tutta la propria vita, i suoi errori, le figlie abbandonate, insomma una storia così apparentemente sembra molto semplice, ma in realtà è raccontata anche con molti echi che ricordano un po' Fellini, l'otto e mezzo di Fellini, Mastroianni gli otto e mezzo, o cose viste con Bergman, tipo Il posto delle fragole, insomma. Non voglio addentrarmi troppo, perché come sai non posso,
certo,
film, però è un film che lascia tanto anche questo.
Ecco, scusa, ma io mi sono persa il titolo, perché sono un po'
sì, no, hai ragione, Jay Kelly, che okay, è il nome dell'attore interpretato, sì, da George Clooney, per cui, ma il film è film, insomma, questi film molto ricchi, ecco.
Molto molto bene. Senti, ci siamo lasciati ieri, che non potevi proprio dire niente, però ti sei arrampicata sui vetri, ci hai dato vagamente l'idea sulla Grazia di Paolo Sorrentino. Oggi ci puoi dire leggermente di più, senza rovinarci naturalmente il film, anche se poi su tutti i giornali.
Sì, anche se, esatto, su tutti i giornali ho visto che comunque è stato raccontato il tutto, a partire proprio da quella frase di Chi sono i nostri giorni, che è un po' filo conduttore tra l'inizio e la fine, perché poi alla fine ci sarà una risposta a questa domanda, che però non rivelerò, almeno
sì,
la rivediamo,
certo.
E che dire, guarda, fammi tutte le domande che vuoi, nel senso, allora, quello che di cui appunto cercavo di dire ieri, ormai è chiaramente la storia di questo Presidente della Repubblica che ricorda Mattarella, ma non è Mattarella, ricorda un po' tutti i presidenti italiani, un giurista ovviamente molto legato alla Costituzione e che cerca di farla valere non solo in politica ma tra i cittadini. Questa figlia, interpretata da Anna Fersetti, anche lei giurista, che lavora molto sulle leggi che le arrivano, e c'è un DDL che continua a tornare, che lui dovrebbe firmare, che è appunto quello sul fine vita, sull'eutanasia. E parallelamente la grazia richiesta per due persone che sono in carcere, una donna che ha ammazzato il marito perché non aveva alternativa, perché segregata, picchiata, chiusa in casa e quindi nel sonno l'ha coltellato, ovviamente era in carcere, e un uomo che invece ha ammazzato la propria moglie perché è malata di Alzheimer, ecco. E la vita stava diventando pesantissima per entrambi. E quindi c'è questo dilemma e questo dubbio etico, morale, vitale, insomma, sì. E d'amore anche, perché ovviamente Sorrentino tira fuori molto questa cosa, no? Quando si dice uccidere per amore, cosa vuol dire? Che ovviamente è una frase che non sta in piedi, uccidere per amore, però certo. Il dubbio se lo pone e lo sì. Pone nel film.
Senti,
e poi c'è... Sì. No, vai, scusa.
No, qua già abbiamo già detto un sacco e io ti stoppo, mentre mi interessava, insomma, la tua valutazione è comunque di un Sorrentino tornato agli splendori, dal tuo punto
sì,
di vista?
Sì, esatto, infatti un po' quello che dicevo ieri, che dopo questo capitolo di Partenope molto estetizzante, ma anche un po' perso via per mille motivi, poi vabbè, tu da napoletano avrai un altro
visione. Vabbè, certo, io l'ho trovato infatti, così ricco di citazione da avermi lasciato infatti. A bocca aperta.
Però diciamo che comunque sia era un film diverso rispetto sì. A quelli tipici. Questo qui ha più questa impronta classica sua, in cui c'è la narrazione, una storia che ha un suo filone, ci sono i suoi momenti un po' strani, tipo appunto c'è questo cavallo, non dico nulla.
Basta, non ci dire di più.
Scritto, esatto, però il cavallo del presidente, insomma, per cui ci sono questi momenti.
Sta bene il cavallo comunque.
Non posso dire.
No. Che il mio cuore è che armadillo.
Esatto, per quello. Infatti, forse ci puoi fare una puntata su quel cavallo.
Oh mio Dio, vabbè. Ecco, mi sento già male.
E poi no, appunto tutti questi personaggi curatissimi, questo cast, c'è Emilia Marignano, che a Milano conosciamo bene perché lavora tanto in teatro e meno al cinema, ma è esplosiva in questo film, appunto è questa amica del presidente da quando erano bambini, che gli sta accanto, ma lo tratta in un modo, cioè tira fuori l'umanità del presidente, cioè lei, più della figlia addirittura, proprio perché lo conosce, sa dove andare a toccare, e quindi ci sono delle scene esilaranti tra di loro. E poi c'è tutta la questione del tradimento subito da questo presidente 40 anni prima, dalla moglie che non c'è più, che ancora dopo 40 anni lui si dilagna. E quindi ci sono tutti questi elementi insieme, talmente umani, talmente veri, che passano in maniera da un lato divertente, ma dall'altro lato anche con la sua pesantezza che porta comunque a una riflessione.
Certo. Senti Barbara, lasciamo Sorrentino, che se no lo guastiamo e noi non vorremmo mai. Che ci vuoi raccontare? Ci hai raccontato del film di Clooney, ma... cos'altro ci puoi dire di questo inizio festival?
Il film che arriva è Bugogna di Lanthimos, regista di Povere Creature, quindi arriverà con Emma Stone, per cui oggi il tappeto rosso è molto, molto rosso, stasera sarà, che ieri è stato premiato Werner Herzog nella serata d'apertura. Regista che non ha bisogno di presentazioni, ha presentato anche un documentario che si chiama Ghost Elephant, anche qui, guarda, praticamente la sua trasmissione ieri.
Cara, cosa vuoi? Io sono arrivata prima.
Questa è tutta roba tua, perché lui segue le tracce di un branco misterioso di elefanti fantasmi nelle giungle dell'Angola, quindi stiamo parlando di tanti anni prima, e attraverso due studiosi bravissimi che vanno lì in Angola da una vita, riesce a ricostruire come li hanno scoperti, quindi attraverso il DNA lasciato sui prati piuttosto che delle orme ritrovate. è un documentario assurdo, perché poi Herzog in questi suoi documentari un po' legati alla natura riesce a fare cose pazzesche, e quindi anche questo sicuramente ha un suo valore. Poi non so se uscirà al cinema, però insomma avrà sicuramente una sua strada,
un suo circuito. E vuoi dire che l'influenza dell'armadillo è arrivata fino
esatto.
Fantastico, guarda, mi gaso un pochetto,
l'ha dichiarato chiaramente.
Mi piace un po', certo.
E poi che altro? Vabbè, chiaramente c'è tutta la questione l'altro giorno sulla spiaggia dell'Excelsior, sono arrivati un gruppo di ragazzi, immagino legati comunque a Venice for Palestine, con delle bandiere palestinesi che hanno sfilato, insomma hanno fatto volteggiare sulla spiaggia dell'Excelsior, quindi questa presenza, questi echi sono chiaramente, rispetto al primo giorno si sono un pochino affievoliti, perché ovviamente la gente è tutta qui messo come me in questo momento, ma casualmente ad aspettare il motoscafo di giorno. Però detto questo, c'è molta attenzione, perché come abbiamo detto il 30 ci sarà la manifestazione, tra l'altro con Radio Popolare seguiremo anche alcune cose, e quindi adesso è un po' più schizofrenica la mostra in questi primi momenti. Esatto. C'è più gente rispetto a ieri, come mi chiedevi, sicuramente adesso il passaggio è maggiore, e quindi vabbè. Sta riprendendo un po' la sua identità, ecco.
Ok, allora Barbara, oggi cosa vai a vedere? Scusa se l'hai detto, perdonami, ma no, non l'hai detto.
Allora, no, ma in realtà non l'ho detto perché
c'è l'intervista,
perché
ancora, esatto.
Infatti, adesso ho questa intervista, poi ne ho un'altra sul film La Gioia, che è un film di Gelormini, un film italiano con Valeria Godino, nei panni di una donna di mezza età che viene fregata da un giovane ragazzo, insomma, che punta i suoi soldi, mettiamola così. Anche qua non voglio dire di più, perché film. E poi stasera c'è un altro film in concorso, ma se ti dico che non mi ricordo qual è, sono già persa. Non lo so, lo scopriremo. Noi abbiamo ancora domani, no?
Insieme. Sì, abbiamo domani e siamo di mettere a fuoco. Capisco che l'idea di incontrare George Clooney possa, voglio dire,
no,
distrarti leggermente.
Non è passato, quindi adesso vado su a fare l'intervista.
Con le orecchie mosce, insomma, così un po' abbacchiata, come si dice. Vabbè. Niente, allora Barbara, facciamo così, ti lascio andare alla tua intervista, sappiamo che insomma anche per voi che fate il lavoro di cronaca sul festival, sono le prime giornate, sono quella insomma di assestamento, di messa a fuoco, quindi ti lascio riprendere.
Però aspetta, sì. Che ci sono arrivata, che ho ripreso il programma, ecco. No, perché poi tutto, ovviamente ha tutti i titoli, che alcuni in lingua originale, poi ieri ce n'era uno appunto ungherese. Allora, il film di questa sera è quello di Luca Guadagnino, After the Hunt, che è fuori concorso, ecco, infatti non essendo in concorso l'avevo rimosso, e anche questo è abbastanza una sorpresa, perché è un film che è arrivato non molto annunciato da lui, e quindi questo è il film. E poi nel pomeriggio c'è Il rapimento di Arabella di Carolina Cavalli, che è la sua seconda opera dopo aver fatto Amanda ancora con Benedetta Portaroli, un film italiano, ma anche questo è un'altra sezione che è Orizzonti, quella delle opere prime e seconde.
Ok, allora Barbara, io ti ringrazio, ci sentiamo domani e buon cinema.
Grazie.
Buon cinema, che mettiamo
voi
tutto insieme nella scatola magica, poi questa, come dire, questa vena legata al mondo degli altri animali non può che insomma interessarmi particolarmente. Insomma, ci sono un sacco di messaggi che ancora non ho letto, ad esempio quello di Carlo, che dice: nella scatola magica non possiamo mettere Telmo Pievani vivo, mettiamoci almeno un suo libro. No, certo, Telmo Pievani ci sta benissimo, i suoi libri sono tanti e sempre molto stimolanti, come dicevo ieri, quindi insomma entrate in libreria, è uno vale l'altro nel senso bello del termine, acchiappatevene uno e poi dopo da lì potete riviaggiare. E comunque, pensando appunto al suo contributo alla scatola magica e al discorso sulla lungimiranza e come una parola poi può seminare, proprio parliamo di semina, visto che grazie ad Angela avevamo parlato dell'uomo che pianta gli alberi. Giovanna dice: pensando alla lungimiranza, io pianto l'orto e nella scatola metto la mia pianta di zucche giapponesi, che dopo un primo raccolto ha deciso di preparare ancora tante zucchette gialle per l'inverno che si avvicina. E vedi un po', Giovanna, vedi, con la lungimiranza, e appunto cosa c'è di più lungimirante del seminare qualcosa sperando poi di poterlo vedere crescere. E insomma è un pensiero molto molto interessante. Visto che abbiamo parlato di animali, e insomma, come sapete, è un tema per me molto molto caro e importante, allora io a questo punto, sempre facendo i compiti arretrati, sempre che io riesca a ritrovarla in questo momento, perché poi a volte la vita è anche un po', eccola qua. Allora, siccome è una canzone che era stata chiesta da Paola l'altro giorno e che è stata richiesta oggi da Diegus, io a questo punto vi propongo La Mucalla di Antonella Bottazzi, una canzone per me assolutamente mitica.
Mucalla, ciao a tutti, son Mucalla, una mucca un po' farfalla, cerco fiori profumati, variopinti in mezzo ai prati. Grande e grossa, ma con tanta fantasia, che si crede una farfalla e di volare alla mania. Tanto può la suggestione e la forza del pensiero, che due ali sul groppone le spuntarono davvero. Muccolla, ciao a tutti, son Muccolla, una mucca un po' farfalla, e dannuso tutti i fiori per rubarne dolci odori. Se guardate attentamente la vedrete svolazzare sopra i prati e le valli, d'improvviso stramazzare. Poi riparte vacillante e ritenta di volare, con la voce più squillante ricomincia anche a cantare. Muccolla, ciao a tutti, son Muccolla, una mucca un po' farfalla, spicco il volo con coraggio, fragoroso è l'atterraggio. Presenza di Muccalla, la tua mente invade, opla, ti fa perdere di vista tutta quanta la realtà, e in un sogno irreale dolcemente volerai, ma al risveglio, ahimè che male, sul sedere piomberai. Muccalla, ciao a tutti, son Muccalla, una mucca un po' farfalla, quando cado mi consolo mugendo mentre volo.
Eccola, eccola La Mucalla, grande, grande canzone, veramente molto, a parte che ti si attacca addosso, non ti si stacca più, ma è un testo fantastico. C'era Chloe che mi chiedeva della bella sigla della Scatola Magica. Allora, cara Chloe, cari tutti, la sigla è la Boutique Fantasque ed è in realtà un... un balletto orchestrato da Ottorino Respighi su musica di Rossini, brani al pianoforte di Rossini. E non è naturalmente un caso che io abbia scelto questa come sigla, perché in realtà è una storia che si svolge in un negozio di giocattoli che a un certo punto prendono vita e si muovono, e insomma cosa c'è di quanta magia c'è in questo pensiero. Quindi insomma questo è la Boutique Fantasque, è la sigla di questa trasmissione. Allora, sempre a proposito di Telmo Pievani, vi dico anche che se l'avete persa lo trovate sul sito della radio, su Facebook, su Instagram, insomma potete riascoltarla, secondo me vale la pena, perché insomma i ragionamenti su pace e guerra dal punto di vista e dal punto d'osservazione di un filosofo e di un evoluzionista credo che sia molto molto interessante. Non ci fossi tu a mettere la Callas e la gatta Cenerentola, Vanna, amica dell'armadillo e di Radio Pop, grazie. Naturalmente, come ringrazio Manuel, Pat dice Mucalla con tre punti esclamativi. Allora, nella scatola magica, dice Piero, metterei un libro scoperto grazie ai Rarubini, si chiama Ad averne la stoffa, storie di tessuti, persone e mestieri, una piccola pietra preziosa, e a dircelo è Luca da Bergamo. Intanto alle 11:18 minuti io continuo a leggere i vostri contributi alla scatola magica. Silvia, anche lei è entusiasta della Mucalla, quindi siamo assolutamente in sintonia sul fatto che questa sia una canzone che merita il nostro rispetto. E a proposito di rispetto e di invece quello che nella scatola magica entra e esce quotidianamente, cioè quello che accade nel mondo, a Gaza, ma in Ucraina, pensate ai bambini rapiti, cioè voglio dire, ma pensiamo al Sudan e pensiamo a tutte queste orribili guerre. Non ci sono guerre non orribili, a proposito, e come le vittime siano sempre i più deboli e i più indifesi, e in particolare bambini, anziani, animali, e ci metto anche gli altri animali, perché no? C'è una canzone che aveva chiesto Mara, però c'è anche una telefonata che sta arrivando, e quindi diamo la priorità alla telefonata. Pronto?
Pronto, ciao Cecilia, sei tu? Sono Vanna.
Ciao Vanna, buongiorno.
Ho mandato un messaggio poco fa a proposito della gatta Cenerentola e della Callas.
Sì.
Però ho dimenticato di dire che volevo mettere una cosa nella scatola magica,
certo.
E cioè la matita.
Oh, che ho citato
non
prima.
Non c'entra niente con tutto quello che stiamo ascoltando stamattina, però la matita, che è una cosa che appunto tanti di noi ancora usano. Io la uso per prendere appunti, la uso per scrivere, per il mio diario, per le cose di viaggio. Spero che non venga mai abbandonata, perché a me l'idea di metti fare le annotazioni sul telefonino, insomma.
Ecco,
devo dire che magari le faccio e poi mi dimentico di averle fatte.
Senti Vanna, quindi l'umile matita, nella
matita,
sua capacità poetica, peraltro è così bello come oggetto, no? Che un po' si consuma, si ritempera, si rigenera.
Sì.
Eh?
Certo, ma ci sono anche i portamatite, sai che hai visto quelle, ci sono degli aggeggi, che sono anche, una volta c'erano anche in argento, in cui tu metti il mozzicone della matita per non liberarti mai, no?
Per consumarlo fino alla fine, proprio fino all'ultima possibilità.
Sì. Vanna, un oggetto prezioso.
Vanna, mi piace moltissimo la matita della nostra scatola magica, la trovo veramente appropriata. appropriata, proprio per quel pizzico di magia. E io mi sono, quando ero bambina, mi chiedevo: ma chi è che le fa le matite? Chi è che mette la mina lì dentro, tutto quel legno? Che... Oh, santo cielo,
sì. Sì, 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 io ne ho una quantità infinita, guarda, veramente, e sono proprio belle. E quindi bene, sono contenta che ti piaccia l'idea e spero che ci siano tante ascoltatrici, perché credo che sia un oggetto più da donna che non da uomo.
Sì, ma chissà,
vedremo. Vedremo. Senti, tante cose belle, Cecilia.
Grazie.
Buona trasmissione, buon inverno.
Grazie mille, Vanna, davvero, e viva le matite. Oh, Giovanni dice: nella scatola magica metterei il libro di Giovanni Valortigara, Pensieri della mosca con la testa storta, dove lo scrittore ci spiega che molto probabilmente l'uomo non è l'unico animale senziente, anche il mondo animale è in grado di reagire razionalmente a percezioni e sensazioni esattamente come noi, e questo dovrebbe farci pensare parecchio. Giovanni, guarda, io metto questo libro di Giorgio Valortigara proprio con estrema gioia nella nostra scatola magica. Io ho avuto il piacere di ospitare Valortigara, considera l'armadillo, anche su questo libro, proprio perché uno scienziato, un neuroscienziato come lui, di fama internazionale, quando dice certe cose ha un peso molto importante, anche se, ahimè, diciamo che gli scienziati ultimamente non vanno molto di moda. E a proposito del discorso degli animali, eccetera, eccetera, fatemi dire che il 5, 6 e 7 di settembre a Mantova ci sarà il controfestival Pagine Animale, in polemica sugli sponsor del Festival Letteratura di Mantova. È un'iniziativa degli attivisti del gruppo No Food, No Science, che insomma io consiglio di seguire, perché loro sostanzialmente contestano che i principali sponsor del Festival Letteratura di Mantova siano grandi marchi legati agli allevamenti intensivi, e considerano quindi culturalmente quasi insopportabile, il quasi l'ho aggiunto per quelli che non hanno sensibilità in questi termini, ma per me è assolutamente comprensibile, l'intollerabilità che la cultura possa andare a spasso con la macchina infernale che è quella degli allevamenti intensivi. Allora, squillano le trombe, no? Squillano i telefoni, allora sentiamo la prima. Pronto? Pronto, pronto? Sei tu al telefono?
Ah, grazie, sono Ileana Bianchi, mi sentite?
Ciao Ileana, dici tutto.
Ciao, ciao. Senti, allora sì, si sta parlando di animali, allora la prendo molto larga perché il tema è vasto. Io sono una delle promotrici del Silenzio per la Pace di Milano, quell'iniziativa che va avanti da 3 anni e mezzo ogni giovedì in loggia mercanti prevalentemente. E volevo ricordare che il nostro silenzio è appunto un'azione culturale di ampio respiro, dove i temi dell'ambiente, i temi della pace si collegano fra di loro strettamente. E l'altro tema, quindi, come molti sanno, perché diverse persone che ascoltano Radio Popolare poi vengono anche il nostro silenzio giovedì, noi ci posizioniamo, è un gruppo di donne appunto che si posiziona invitando uomini e donne a partecipare a questo silenzio contro ogni guerra, ma il tema non è solo di natura pacifista stretta, ma abbraccia appunto l'ambiente, abbraccia la relazione uomo-donna, è un invito agli uomini a declinare in modo diverso la propria virilità e alle donne a entrare in modo diverso, non omologato, nella storia umana, dicendo basta con la guerra.
Iliana, io
volevo dire.
No, aspetta Iliana, ti ringrazio molto per aver ricordato questo appuntamento. Ricordiamolo però, allora, Loggia dei Mercanti ogni giovedì a che ora?
Ogni giovedì alle 18.30, diciamo il silenzio inizia alle 18.30, quindi ci si riunisce intorno alle 18.15, il silenzio dura mezz'ora fino alle 19 e poi c'è un cerchio in cui ci si saluta gridando delle parole che possono essere pace o altro che si individua nel momento. Quindi ogni giovedì in piazza Mercanti, tranne il terzo giovedì del mese che siamo da un'altra parte, ma lo comunichiamo sulla nostra pagina Facebook, e questa iniziativa va avanti e cresce.
La vostra pagina Facebook che è?
Silenzio per la pace, okay. Milano.
Ok, così possiamo documentarci. Grazie mille Eliana, grazie davvero,
grazie
un abbraccio, ciao,
ciao. Ciao.
E io continuo, volevo mettere una canzone ma non c'è più tempo, però non posso trascurare, io per esempio sempre un mozzicone in tutte le tasche, ironia della sorte, le trovo pure per terra e ne ho di ogni tipo e colore a casa, Franco e mette tra virgolette uomo, ma non era polemica Vanna, era così, era una... Come dire, quando si dice la sociologia da catto, insomma. Anch'io amo molto le matite, mettiamone tante nella scatola magica e questa è Carla. Nella scatola magica ci metterei la scatola magica. Vorrei anche ringraziare e abbracciare Max per il suo contributo. Anch'io disabile, posso cercare di capire Max. Io lo sono diventato nel 2010 e la mia professione era legata al cammino. Parto da un'altra situazione, ma lo capisco profondamente. Questo è il messaggio di Nick. Ecco, anche Fabrizio. No, non è di genere, è libera. Grazie a Nicole che me l'ha regalata e ci manda una foto di una bellissima e invidiosissima io matita. La volevo mettere pure io la matita, ma pensavo ci fosse già. Io ho ancora un allungamento vecchissimo e questa è Chloe. E io purtroppo ho finito il tempo, ma domani è l'ultima puntata, quindi mi raccomando cercate di esserci tutti, anche perché abbiamo un ospite secondo me bellissimo e insomma grazie per la vostra partecipazione. Ricordate che comunque se vi viene qualcosa potete scrivere alla scatola magica @radiopopolare.it che io esco di qui e vado a leggere tutto. Ciao, a domani alle 10, ciao!